SBS Italian.
Adesso appunto ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia e ci colleghiamo in diretta con Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Ciao Magica, buongiorno a te, ben ritrovato e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Ben ritrovato. Allora iniziamo appunto a parlare di ILDA, ovvero l'indagine di cui abbiamo parlato anche in apertura, un acronimo che sta per Household Income and Labour Dynamics in Australia, quindi dinamiche dei nuclei familiari, del reddito e del lavoro in Australia. E come abbiamo spiegato anche in apertura di programma, si tratta della 17ª edizione che prende in considerazione appunto le vite e gli stipendi di 14.000 australiani circa. Ebbene, il risultato è che la povertà è in aumento e dalla crisi del 2008 l'Australia è ancora cresciuta poco rispetto ai 7 anni precedenti. Max, che immagine appunto del paese emerge da questo rapporto?
Ma un paese che tutto sommato sta abbastanza bene, però dove le persone sono rimaste ferme per quanto riguarda il loro reddito ai livelli di 10 anni fa, per cui questo vuol dire che 10 anni sono passati, non abbiamo visto particolari miglioramenti a livello individuale e questo ovviamente comincia ad incidere su quello che poi è la psicologia nel prendere decisioni, perché ovviamente se tu sei in una situazione in cui l'economia si muove, c'è dinamismo, possibilità di lavoro, redditi in aumento, puoi fare determinate decisioni, quindi dice vabbè, voglio comprare casa, mettere su famiglia, eccetera. Quando la situazione comincia a rallentare, magari rallenti anche questo tipo di decisioni, e abbiamo visto poi, o lo vediamo praticamente giornalmente in Italia, quando invece la situazione è proprio da un punto di vista di aspettative molto più pessimista, le decisioni le lasci proprio perdere, quindi non metti più famiglia, non ti compri casa, continui a vivere con i tuoi, eccetera. Per cui questo rapporto è, se vuoi, un minimo, un inizio di cartina di tornasole, forse una sveglia per quanto riguarda i nostri politici, dove gli si dice guardate ragazzi, per 10 anni siamo rimasti in queste condizioni, non fateci diventare un paese dove l'entusiasmo che avevamo 10 anni fa viene completamente smorzato, ecco, questo sarebbe un gran peccato.
Tra l'altro continueremo a parlarne anche nel corso della seconda ora di questo rapporto, ci sono tanti aspetti e come dicevi tu uno di questi aspetti è anche il fatto che sempre più spesso i giovani rimangono a casa con i genitori fino a molto tardi, un aspetto che ormai accomuna l'Australia all'Italia. Ma passiamo ad un altro argomento, l'opposizione laborista ha chiesto al primo ministro Scott Morrison di rendere l'Australia leader mondiale della trasparenza fiscale. L'organizzazione no profit Oxfam ha pubblicato una ricerca che mostra come i governi in tutto il mondo perdono circa 190 miliardi di entrate fiscali ogni anno a causa dell'elusione fiscale delle aziende. E Oxfam chiede che sia adottato un sistema di segnalazione dell'elusione fiscale che sia pubblico e interessi tutti i paesi. Il portavoce del Tesoro dell'opposizione, Andrew Lee, ha dichiarato che un registro del genere permetterà alla gente di capire dove operano le aziende, quanti ricavi ottengano in un determinato paese e quante tasse paghino. In più ci sono accuse di elusione fiscale di compagnie minerarie australiane in Africa del valore di miliardi. Insomma, un registro pubblico delle aziende potrebbe essere un primo passo per una soluzione a questo annoso problema, Max?
Ma...
Mi piace questo commento.
Guarda, è senz'altro un'idea interessante, per l'amor del cielo. È quindi anche un'idea molto bella, se vuoi, da un punto di vista proprio ipotetico e idealista, perché dice, vabbè, dobbiamo cercare di capire dov'è che le aziende fanno i soldi per andare a tassarle lì o far sì che queste paghino un contributo più giusto laddove guadagnino di più. E questo va benissimo, evviva, perché ovviamente non c'è questo, le compagnie possono spostare profitti molto molto facilmente. Il problema qual è? Il problema è che quando tu ti trovi con una compagnia che opera a livello mondiale e hai 200 stati che devono mettersi d'accordo, capisci che riuscire a trovare questo tipo di accordo è molto molto difficile, quindi è benissimo che ci siano iniziative in questo genere. È lì dove i nostri governanti devono andare a usare il loro tempo, ma la mia risposta è probabilmente appunto queste tre lettere, MAH, ma non, probabilmente no. Perché? Perché se noi guardiamo a quello che facciamo a casa, ci rendiamo conto che potremmo raccogliere qui molti, molti più soldi di tasse da parte di compagnie rispetto a quello che stiamo facendo attualmente, invece di andarci a preoccupare di quello che fanno le imprese minerarie a migliaia di chilometri di distanza, perché per esempio abbiamo visto che qua le imprese minerarie sono tassate sui profitti, non sono tassate sulla produzione. Questo fa sì che paesi che tassano sulla produzione, per esempio del gas, come gli Emirati Arabi o il Kuwait, raccolgano 20 più volte le tasse che noi raccogliamo qua in Australia. L'industria mineraria non è un'industria che può spostarsi facilmente, perché le miniere sono laddove ci sono le risorse, non è che puoi dire ma non mi piace scavare qui, vado a scavare da un'altra parte. E quindi potremo cominciare a vedere quali sono gli incentivi e perché questi incentivi vengano messi su queste compagnie che bene o male pagano sì alcune tasse in Australia, però pagano pochi milioni di dollari rispetto ai miliardi che potrebbero invece pagare. E lì dove tu cominci a chiederti ma per quale motivo i nostri politici si accontentano delle bricioline di pane quando hanno la possibilità di chiedere molto di più. E se tu cominci a pensare cosa puoi fare con un miliardo di dollari in più di tasse per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda gli ospedali, eccetera, dici ma forse sarebbe il caso che questi loophole o queste basse tassazioni, queste tassazioni agevolate, forse dovrebbero cominciare a essere guardate un attimino di più. Il problema qual è? Il problema è che magari i tuoi politici, una volta che hanno finito di fare parlamentari, vanno a fare i consiglieri di amministrazione di queste compagnie, e quindi c'è una specie di incentivo più o meno perverso che non dico esista, per l'amor del cielo, però rende molto difficile andare a togliere e a toccare determinati interessi che si sono ormai stabiliti nel tempo. Per cui bellissimo avere queste iniziative a livello globale, planetario, interplanetario, guardiamo molto più vicino a casa, perché lì è dove chi fa il politico può andare a intervenire, ed è lì dove effettivamente c'è la possibilità di fare un cambiamento che risulti in avere molti più fondi disponibili per tutte le cose che vogliamo fare, senza magari dipendere così tanto da tassazione individuale o un mercato di real estate che ti deve finanziare il 20% delle entrate degli stati.
Stiamo parlando con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. E continuiamo a parlare di difficoltà in Australia, utilizzando però questa volta un nuovo sondaggio dell'Australian Council of Social Service, ACOS, che ha reso noto che la maggior parte delle persone che vivono con i sussidi New Start tagliano le spese del cibo per sopravvivere con $40 al giorno. L'84% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di saltare i pasti regolarmente per risparmiare soldi, mentre quasi la metà, il 44%, salta almeno 5 pasti a settimana. Circa 2/3 dichiarano inoltre di non usare riscaldamento d'inverno o aria condizionata d'estate e di comprare soltanto vestiti di seconda mano. È intervenuto anche l'ex vice primo ministro Barnaby Joyce, che ha detto di avere problemi anche lui ad arrivare a fine mese con uno stipendio da oltre $200,000 annui, ma da dividere tra due famiglie. Naturalmente ha attratto qualche reazione polemica. Ma che cosa sta succedendo con i sussidi New Start? Sono realmente bloccati da decenni?
Ma sono bloccati a livello reale, nel senso che continuano a crescere, però crescono sulla base di quello che è l'inflazione. Per cui innanzitutto l'inflazione è un numero generico che si basa sull'aumento dei prezzi in generale, però tu puoi avere un'inflazione al 3% ma il tuo cibo che aumenta del 20% all'anno, o i costi dell'elettricità che aumentano del 20% all'anno, perché poi si compensa magari, che ne so, con un costo del telefono che invece diminuisce. Per cui le persone che si trovano ad avere un reddito legato all'inflazione hanno un reddito che tutto sommato limitato, che è fisso in maniera reale. Le cose che loro possono comprare sulla base del loro reddito in generale sono sempre le stesse. problema aggiuntivo che le cose all'interno del paniere hanno dinamiche di prezzo completamente diverso, per cui il prezzo del cibo e dell'elettricità è aumentato, ed è lì dove, se tu hai già pochi soldi che non ti crescono e trovi ad avere spese di più alte, sei costretto a fare delle scelte dove veramente adesso non mi viene in mente c'è una specie di proverbio italiano, cos'è? Campi la finestra, salti la finestra o qualche altra cosa, però insomma l'idea è che o mangi oppure o salti da mangiare oppure non sai dove andare a dormire, per cui la scelta è veramente terribile. Terribile ancora di più il fatto che non se ne parli e che queste persone hanno non soltanto da vivere la loro vita, ma hanno molto spesso anche delle famiglie che sono legate al loro stare bene, per cui stiamo progressivamente creando una società molto diseguale, che non è assolutamente bello, per cui è bene che si parli di New Start e che si cerchi di aumentarle, magari legarla non all'inflazione che rende fisso il valore reale di questo sussidio, ma magari agli stipendi che invece sono aumentati più dell'inflazione in passato e hanno fatto sì che bene o male le persone riuscissero ad avere sempre qualche cosa di più da un anno rispetto all'altro.
Grazie allora Max Tani, noi ci risentiamo la settimana prossima sempre qui su Radio SBS.
Certamente, ringrazio te e tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.